Ringrazio entrambi i relatori e apro subito il dibattito. Posso avere questo punto? Prego.
Grazie. Io ho una domanda per il professor Lettini, che ringrazio intanto per la bella relazione e ho apprezzato molto sia la parte tematica che ha preso la larga parte della sua relazione, sia poi la lettura anche verso il contemporaneo. Questa idea di un Dio che viene, che è sempre a venire, lei ha fatto riferimento per esempio a Derrida e certamente questa idea del messianico in Derrida si potrebbe lavorare molto su questo. Mi ha fatto venire in mente anche quanto Heidegger ad esempio dice nei contributi alla filosofia riguardo all'ultimo Dio, che anche quello è un Dio che sempre viene. Però volevo riprendere un accenno che lei ha fatto, qualche accenno che lei ha fatto alla figura di Levinas, perché come si è visto anche stamattina parlando un po' di Levinas, in Levinas l'infinizione, come dice lui, dell'infinito significa poi la traduzione dell'infinito nella relazione etica, nella relazione col prossimo, nel dovere tutto al prossimo. Ecco, allora io mi domandavo se in Gregorio di Nissa, in base a quello che ci ha raccontato lei, come dire, l'approccio è principalmente di tipo, come potremmo dire, gnoseologico, cognitivo, poi sfocia in questa sorta di ritrazione, diciamo così, sempre del punto di arrivo, no? Tra l'altro questo meccanismo del darsi nella ritrazione è un altro meccanismo che nel Novecento, penso sempre a Heidegger, ad esempio tutto il tema dell'evento, dell'Ereignis, è stato molto. Ecco, mi domando se appunto ci sia prevalentemente o esclusivamente in Gregorio un interesse di tipo gnoseologico o se anche lì si dia una qualche forma di traduzione nei termini della prossimità, diciamo, nei termini di un debito nei confronti di altri al quale la relazione stessa con l'infinito ci
Accolgo qualche domanda. Bene, allora ne approfitto io per dire qualcosa. Devo dire che ho trovato molto stimolanti entrambe le relazioni. Interessante questa teologia congetturale di Gregorio di Nissa e questo Grafein capace di restituire solo l'ombra. Nell'impossibile tentativo di restituire la trascendenza. L'ho trovato interessante perché poi tu parlavi di una, appunto, lo ricordava adesso anche Sebastiano, di Dio come il Dio veniente e mi è venuto in mente anche Rilke, devo dire la verità, e mi sono chiesta, perché tu poi parlavi anche di una radice ebraica della mistica occidentale. Quanto è pesante questa ipoteca ebraica? Perché a me viene subito in mente che il Dio veniente però anche il Dio venuto. Tu parlavi poi di una mistica evangelica, che è anche il problema che ha sollevato Paolo. E di teofanie che non sono mai sature, mai piene. Ora, se fosse una teofania totalmente satura, avremmo, se vuoi, Hegel, secondo me, cioè l'identità di infinito e finito. Però mi chiedo, forse anche è venuto, perché altrimenti continuiamo sempre a rapportarci al Messia, non all'incarnato. E poi Paolo ha parlato moltissimo del Malera e mi è venuto in mente, ovviamente, Simone Weil e mi sono detta, ho chiesta, tu parlavi anche di resa, passività, ricettività a proposito dell'atteggiamento del mistico. La Weil parla di amor fati, riprende un po' lo stoicismo. Ma io mi chiedevo, la Weil però mantiene una trascendenza, che tu invece dicevi totalmente eliminata, anzi una trascendenza assoluta, perché è un Dio che si ritira. Ecco, se ci sono poi altre domande, ecco, non vorrei approfittare troppo degli ospiti. Bene, allora potete rispondere. Mi do il permesso.
Aspetta che qui ancora non... Ecco. Sì, le domande sono molto interessanti, cercherò quindi di dare una risposta unitaria. Sicuramente il mio ministro è fortissima l'attenzione per il prossimo, come tutti i padri cattolici. Mi vengono in mente in particolare alcune orazioni di Gregorio Nazianzeno sulle lebbrosi straordinari da questo punto di vista. Cioè, tu incontri la trascendenza unicamente in questo corpo disfatto, no? Che devi comunque, viene evitato da tutti, che è il rimosso della società, che invece il cristiano pone al centro la relazione con questo prossimo, la relazione con l'assoluto stesso. Quindi diciamo che senza ombra di dubbio, concretamente il rapporto con l'infinità e con la trascendenza è sempre il rapporto con la carne dell'altro, la carne problematica, per questo facevo riferimento al lebbroso. Però ne approfitto per rispondere anche alla sollecitazione sia di Isabella che di Paolo relativamente alla questione della cristologia e quindi alla questione dell'incarnazione. Io nella premessa avevo sottolineato come Gregorio di Nissa il tema dell'infinità fosse innanzitutto impiegato insieme con Gregorio Nazianzeno e lo stesso Basilio in dimensione trinitaria. Paolo in fondo lo accennava, no? Cioè l'infinità è comunque la relazione della Trinità, cioè è comunque il donarsi reciproco del padre al figlio, del padre e del figlio. Quindi davvero l'abisso e la profondità che viene visitata dallo spirito è una profondità relazionale. Facevo riferimento a Cusano, la struttura dell'incarnazione, cioè il fatto che in Cristo l'infinito si fa finito, serve a Cusano anche per articolare la insuperabilità della rivelazione trinitaria come unica autentica rivelazione teologica. Cioè, in fondo, il segreto dell'infinità è il suo farsi finito in se stessa, è il suo relazionarsi all'alterità che viene manifestato nell'incarnazione. Quindi noi qui avremo una, diciamo, struttura teologico-dogmatica che rimane fortemente e che differenzia nettamente certe tradizioni da quelle che Paolo stava cercando di sondare. Per quanto riguarda poi la domanda, ovviamente, come dire, complicatissima, del rapporto tra il Dio venuto e il Dio veniente, da una parte c'è l'incarnazione, ma dall'altra c'è appunto la preghiera apocalittica, cioè vuol dire c'è l'ascensione e il sottrarsi. Vi è un'irriducibilità del Messia al suo essersi compiutamente dato, definitivamente dato. Cioè, come dire, non sto negando la realtà dell'incarnazione, poi qui noi dovremmo costruire anche dal punto di vista storico il definirsi del dogma, che è molto, molto complicato, dovremmo fare differenza fra testo e testo. Però a mio parere rimane nell'attesa, nella seconda parusia, nell'attesa del ritorno del Messia, che pure si è già salvificamente dato, quella riserva escatologica, per citare grandi autori protestanti, Bultmanniani e post-Bultmanniani, quella irriducibilità della dimensione escatologica. Quindi, come dire, ricordo come Hegel accusasse Kant, no? Definendolo sostanzialmente come un amico di Giobbe, cioè in fin dei conti come colui che ancora prospettava non un'autentica manifestazione del divino come tu indicavi, ma ancora una dimensione di una trascendenza escatologica, che era la cattiva infinità da cui l'incarnazione ci avrebbe liberato. Ecco, a mio parere questa dimensione ebraica è una dimensione irriducibile che però va articolata, ecco come cucirei le due questioni, all'interno della stessa questione dell'alterità personale o della prossimità. In fin dei conti l'assoluto è relazionale, e se è relazionale è personale, e se è personale deve sempre venire. E quindi, come dire, da questo punto di vista la relazione, chiamiamola umanistica, o addirittura la prospettiva antropologica, e quindi noi potremmo dire la dimensione antropomorfita dell'assoluto cristiano è irriducibile, non so se sono chiari.
Sì,
cioè,
sì.
L'assoluto ha un volto, questo volto è il volto dell'altro. E se noi non riconosciamo questa relazionalità e questa inesauribilità della persona all'interno della nozione di assoluto, tendiamo a uscire al di fuori di una configurazione cristiana, semplicisticamente direi così. E quindi la responsabilità dell'umanesimo, l'etica, la preoccupazione per la personalità.
Beh, non so, di fatto mi pare che sì, valersi al centro della
riflessione mediana.
Di metterli. Sì, lo so bene che è anche diretto su di quella. Qui è colto, cioè lui registra questo spostamento d'accento, fondamentalmente, ecco, che mi pare registri parallelamente anche Rilke e potrei dire anche molti altri, ecco, anche Emerson, che è l'autore che loro fanno, entrambi fanno riferimento, e ciascuno con declinazioni diverse. È quello il punto che appunto unisce potenzialmente. È una sorta, il primo capitolo della condotta di vita di Emerson è il fatalismo. C'è un problema relativo a questo. È un'assunzione rischiosa, perché Rilke, ad esempio, lo dice con molta forza. La nostra esperienza della storia ci dice che tutto si disfa, ecco. Che cosa può dare, per così dire, cosa può confermare in qualche modo Maeterlinck nella sua convinzione? Niente, assolutamente nulla. Dice che indica, per così dire, una condotta, scusate, che indica uno stato delle cose e una possibilità, a cui, ecco, lo dice così, in un commento alla tragedia, va bene, di Maeterlinck, dice: la grande legge fondamentale della vita di Maeterlinck è l'interiorizzazione, la concentrazione di tutte le forze nella nostra anima, ampliamento di quest'anima in un mondo che sia più potente del mondo insanabile del destino che per così lungo tempo è rimasto di fronte a un uomo minaccioso e ostile. E questa è quella che dico, l'assunzione, va bene? È una possibilità che è data. Certo, lo segue Rilke, adesso ve lo riassumo. La considerazione della storia può rendere perplessi circa la possibilità di riconoscere una qualsiasi sua direzione. Questo tuttavia non scoraggia Maeterlinck. In un insieme così complesso come l'umanità, l'obiettivo comune non può essere riconosciuto subito. Noi non lo conosciamo e forse non lo conosceremo mai. È sufficiente che ognuno conosca il proprio ruolo e lo realizzi. È sufficiente che ognuno consideri questo scopo come alto e nobile, compatibilmente al proprio carattere, e questo per suscitare nelle anime e nei movimenti una certa unità e per mantenere in noi la speranza che niente di ciò che facciamo vada perduto. È la unità, è l'esperienza dell'unità, fondamentalmente. Come voi sapete, l'unità la coglie l'artista, per Rilke, a questa altezza, va bene? E imperfettamente però la coglie ciascuno che sia religioso, perché la religione è fondamentalmente come posso dire, il raccogliere in unità l'uomo, va bene? Nel fare questa esperienza decisiva, anche se non è una verità autentica, perché non se ne è creatori. Però da questo lavoro nasce, secondo me, Maeterlinck, e mi sembra più esitante in qualche modo Rilke, nasce una invincibile speranza. L'esperienza dell'unità genera una speranza. È un movimento, bisognerebbe discuterlo, va bene? È complesso poi alla fine. Voglio dire che mi sembra che sia tuttavia un'esperienza. Certo. Marco Aurelio diventerà uno degli autori più amati e da Maeterlinck più oltre. Sono problemi intorno a cui lavorano, non dico che ce ne sia una declinazione possibile, buona o cattiva. Mi coglie, mi interessa evidenziare che c'è qui la pretesa, e mi sembra anche la realtà, di un'esperienza, se posso dire, spirituale, ecco, in qualche modo nuova, o che si intende costruirsi. C'ha i suoi rischi, perdonate, vi ho detto prima, asiatico, va bene, questa scelta, quanto c'è di ambiguo nell'ambito di questa connessione del ciò che è tedesco con ciò abbiamo declinazioni, ma veramente adesso, scusate, la lettera sull'umanesimo di Heidegger, ci sono tante cose che germinano intorno a questo e nell'ambito di quella contrapposizione romano e germanico, ecco. E per loro Ruysbroek, Eckhart, Böhme sono tutti testimoni di una via che è quella tedesca, che ha una missione da compiere nel mondo, che ha questa possibilità. E badate, Maeterlinck è un fiammingo di lingua francese fondamentalmente, perché tutta la grande, la buona borghesia del tempo, anche quella di Gand e di Bruges, era formata, eppure lui avverte una sorta di tensione tra il francese, chiarezza e distinzione, va bene? L'idea precede la parola è usata convenientemente laddove tu sappia propriamente di che cosa stai parlando all'interno, va bene? E invece no, c'è una possibilità diversa di cogliere quella parola, ecco. E questa è quella che viene consegnata dagli asiatici e dai... e dai tedeschi, scusate, detto francamente.
Posso aggiungere una cosa sinteticissima, sì. No? Perché a partire da queste notazioni, la questione dell'ultimo Dio, che insomma è una questione molto interessante, ovviamente Heidegger, il libro di Frank, insomma c'è tanto da ragionare su questo. Però non è un caso che la centralità della questione dell'ultimo Dio, tecnicamente in Heidegger, ambiguamente in Heidegger, sia avviata poi una riflessione su Hölderlin, cioè sull'ambiguità del cristianesimo di Hölderlin sostanzialmente, che è un po' il problema del romanticismo stesso, dell'esito ambiguo, per dire, no, come le vie si divergano, no, da uno stesso ceppo. E allora la butto lì, dato che il mio filo è stato quello del problema dell'infinità, cioè del ruolo dell'infinità spinoziana, no? Cioè come appunto dimensione, chiamiamola radicalmente orientale, o come restituzione del tutto non escatologica della nozione di infinità, con una restituzione non spirituale nel senso biblico del termine, no? Ricordiamo il trattato teologico biblico come si apriva, cioè in fin dei conti non c'è spirito, proprio perché è tutto riassorbito in un pensiero dell'infinità. E allora vuol dire che anche la cultura romantica in fondo si apre a partire da questo rapporto con una unicità radicalmente altra, è un modo in fondo ambiguo di pensare l'escatologia stessa. Mi fermo qua.
Ma è interessantissimo, anche perché in questi giorni siamo sempre, o almeno io sono inciampata continuamente su questo termine, spirito.
Ah, vabbè.
Serve da aprire...
ci vorrebbe molto spirito per non affogare.
Ma comunque chiudo al momento la discussione, si conferma comunque che il misticismo, da queste battute finali, è il luogo in cui Oriente e Occidente forse possono un po' dialogare
o divergere.
Va bene.